Il pensiero che mi ha colpito particolarmente è stato questo. Non era un uomo che semplicemente diceva o predicava qualcosa, ma un uomo mandato da Dio. E questa semplicità con cui proclamava la parola dovrebbe sopraffare chiunque. C'è una tale profondità in essa. E come ho detto, sono stato benedetto e spero che tutti noi saremo benedetti. Ma bisogna partecipare, bisogna seguire interiormente ed essere aperti al Signore. Prima di iniziare a tradurre vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti, in particolare al nostro caro fratello di Kinshasa nello Zaire. Da quanto ne so, ho mangiato a casa sua. Potete vederlo, Dio lo benedica in mezzo a noi. Domani gli chiederemo di salutare brevemente la comunità. Oggi non avremo tempo perché vogliamo tradurre. Dio ti benedica riccamente. Siamo grati a tutti coloro che possono essere qui, per ogni fratello, per ogni sorella. E credo che non viaggiamo tanto lontano solo per vederci qui. Veniamo qui per avere un incontro con Dio. E speriamo che questa predica di stasera susciti la fede in noi. E se già è presente, la rafforzi e la edifichi. Perché è ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questi giorni. Non c'è nessuno che porti già con sé la fede da qualche parte, ma la fede viene dalla predica. E così come ascoltiamo la predica, così la fede entra nei nostri cuori e allora Dio confermerà anche questa fede. Ora cantiamo semplicemente solo abbi fede, solo abbi fede, e poi tradurrò perché ci vorrà quasi un'ora. Vi prego di avere pazienza, anche questo tempo passerà. Solo abbi fede, solo abbi fede, tutto è possibile. Oh, solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile, o solo abbi fede. Adesso viene la traduzione. Vogliamo pregare. Signore misericordioso, oggi siamo grati per il privilegio che abbiamo di poter stare alla tua presenza. Guardiamo a te e ti chiamiamo nostro Padre. Ricordiamo le scritture, tu hai detto pregate, Padre nostro che sei nei cieli, sapendo che siamo tutti impuri, siamo nati nel peccato e siamo venuti al mondo come bugiardi. Siamo miserabili, siamo cattivi, ma attraverso il sangue del tuo Figlio, il Signore Gesù, per la grazia immeritata che ci è stata concessa, possiamo alzare lo sguardo e dire: Padre, come ti ringraziamo per questo. E Padre, oggi ti chiediamo, scruta i nostri cuori mentre ti adoriamo. Veniamo qui con un unico scopo, adorarti e celebrare questo grande giorno in cui viviamo, per provarci in questo grande giorno in cui viviamo, in cui sembra che tutto sia fallito, ma una cosa è certa, che non può l'unica cosa che non può fallire è Gesù, perché egli ha detto: qui sulla terra il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Che certezza abbiamo ricevuto! La nostra anima può riposare eternamente nella tua parola. Ora ci è stato dato sotto forma di libro chiamato Bibbia, scritto dallo Spirito Santo, che può essere rivelato solo dallo Spirito Santo. Possa egli ora venire sulla parola scritta e parlare attraverso labbra mortali, a orecchie mortali, ma dare comprensione eterna nei cuori. Signore, scruta i nostri cuori, vogliamo amarti di più, avere una comunione più intima con te e avvicinarci a te. Ti preghiamo, Signore, in questo giorno. Ci sono così tante persone in difficoltà, anche in tutto il paese, che possiamo ricevere ciò che egli ha acquisito per noi quando è stato colpito, perché è scritto: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Sia lodato il Signore, e l'anima mia non dimenticare il bene che Lui ti ha fatto. Colui che perdona tutte le tue trasgressioni e guarisce tutte le tue malattie. Signore, vogliamo adorarti così, e tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa possano riceverlo. Salvezza per l'anima, guarigione per il corpo, possano tutti ricevere ogni benedizione ora. Ci affidiamo a te, Signore, e ti preghiamo di parlarci, di ascoltarci e di rispondere alle nostre preghiere, perché lo chiediamo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. C'è così tanto di buono nella parola di Dio che è difficile per chiunque scegliere un particolare passo delle Scritture. Quando leggo la parola dico: oh, questo suona così bene, lo sottolineo. E quando continuo a leggere, arrivo a un altro argomento, mi fermo qualche istante e ascolto lo Spirito che mi parla. Dopo un po' riprendo a leggere e trovo qualcosa di ancora più bello. Lo sottolineo e dico: predicherò su questo quando andrò in chiesa. E prima che me ne renda conto, la mia Bibbia è tutta sottolineata. Quanto è buono Dio il nostro Signore, quanto è preziosa la Sua parola per i Suoi santi, e che grande privilegio abbiamo oggi, in questo momento, in quest'ora in cui sembra che tutte le speranze siano svanite, eppure troviamo un fondamento incrollabile proprio nella parola. Da alcuni giorni ho nel cuore, come ho detto al fratello Neville, o io ho fatto dire dalla sorella Woods, che oggi volevo parlare dell'argomento la scritta sulla parete. È stato un messaggio che il Signore mi ha dato mentre tornavo dalla California, ma il messaggio era così commovente, era un momento così particolare, e ho pensato: ma la gente capisce che stiamo vivendo in un periodo speciale, con tutto quello che sta succedendo, con quello che sta e quello che tutto sta accadendo, esplodendo e così via. Siamo sicuramente alla fine. E poi, quando le persone sono in questo stato e le si lascia così, senza portare loro un messaggio che dia loro speranza, non va bene. Altrimenti le persone sono in uno stato d'animo in cui diventano nervose e si chiedono cosa stia succedendo. E penso che quando tornerò domenica prossima parlerò dell'argomento, l'ho scritto sulla parete, e poi il tema: la Chiesa sarà rapita prima della tribolazione. Se tutte queste cose sono così vicine, allora il rapimento è ancora più vicino della tribolazione, eccetera, perché riconosciamo che la Chiesa sarà rapita prima della tribolazione. Vorrei leggere dal libro dell'Apocalisse, dal capitolo 3, ciò che riguarda la Chiesa di oggi. Leggo il versetto 4, Apocalisse 3, versetto 14. Apocalisse 3, versetto 14. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E dal versetto 20 che prenderò il testo e vedrò se Dio ci darà il contesto. Io sto alla porta e busso. L'intero messaggio che abbiamo appena letto è la parola che Cristo stesso ha rivolto all'ultima epoca della Chiesa dopo la sua risurrezione. Comprendiamo che c'erano 7 chiese e 7 epoche della Chiesa. Ognuna ha un angelo e l'angelo è stato mandato per portare il messaggio della Chiesa in quell'epoca. Ora siamo nell'epoca della Chiesa di Laodicea ed è molto insolito e vediamo quanto sia potente, perché questa parola riguarda la Chiesa in questo tempo. Vediamo quanto tutto sia tiepido, nessuno è più preoccupato. Certo, grandi programmi, milioni per fare edifici e così via. E la nostra chiesa più membra dell'altra, il nostro pastore riceve più soldi, una retribuzione migliore, noi siamo meglio che mai. Ma la Bibbia dice: sei nudo, povero, miserabile e cieco. Ora pensate se qualcuno è nudo, povero e cieco e non lo sa nemmeno. Beh, se lo sapesse potrebbe fare qualcosa al riguardo. Si allontanerebbe dalla strada, cercherebbe dei vestiti e proverebbe ad apparire così. Ma trovarsi in quella situazione e non saperlo è terribile. Beh, alla luce di tutto questo, non è una mia riflessione. Gesù disse: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Che invito alle persone che vivono in questi giorni. Vediamo cosa sta succedendo ora. E poi questo meraviglioso invito. Ecco, io sto alla porta e busso, e se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Che comunione, che privilegio, che comunione. Egli sta alla porta e bussa. Come il grande artista, non ricordo il suo nome, ma ha dipinto il quadro Gesù in piedi davanti alla porta che bussa. E voi sapete bene che prima che un quadro possa essere esposto deve superare il giudizio della critica. E poi arrivano certe persone e trovano tutto ciò che non va. E dopo che questo quadro è stato sottoposto alla critica, all'uomo che lo aveva dipinto è stato chiesto: c'è solo una cosa che non va in questo quadro. Hai dimenticato la maniglia della porta. Oh no, dice il pittore, hai frainteso. Se la maniglia fosse all'esterno, allora lui potrebbe aprire ed entrare. Ma la maniglia è all'interno. La persona che è dentro deve aprire, non dall'esterno. Ed è proprio così. Gesù, con tutta la sua misericordia, con tutto il suo amore, con la sua compassione, ma siete voi che decidete se farlo entrare o lasciarlo fuori. La maniglia è all'interno, la maniglia della porta è all'interno. Perché qualcuno dovrebbe bussare alla porta di un altro? Quale sarebbe il motivo? Beh, vuole entrare, ha qualcosa che lo spinge a farlo, o vuole portare qualcosa, mostrare qualcosa o dire qualcosa. Se qualcuno bussa è perché vuole entrare, forse vuole stare in compagnia o ha qualcosa di cui parlare. Ecco perché Gesù bussa alla porta. Cosa ne pensate? Nel corso dei secoli persone molto importanti hanno bussato a diverse porte. Pensate al più grande imperatore del suo tempo, Augusto. Cosa ne pensate se un soldato qualsiasi avesse vissuto in una capanna da qualche parte, il re Augusto fosse uscito dal suo palazzo, fosse arrivato a quella capanna e avesse bussato alla porta? Che emozione avrebbe provato quel semplice soldato? Il grande sovrano di Roma è davanti alla sua porta, bussa e vuole parlargli. O avrebbe aperto la porta, sarebbe caduto in ginocchio e avrebbe detto: grande sovrano, entra nella mia umile dimora. Tutto ciò che vedi qui è tuo. Naturalmente sarebbe stato sopraffatto dall'emozione di avere il privilegio di accogliere il sovrano di Roma di quel tempo. Che privilegio sarebbe stato per un povero in Germania ai tempi di Adolf Hitler se quest'uomo fosse venuto da un povero e avesse bussato alla sua porta. E l'uomo sarebbe andato alla porta e avrebbe guardato. E lì c'era il Führer della Germania, il conduttore, il grande Hitler, come veniva chiamato, in piedi davanti alla porta, il sovrano, il dittatore del paese. Oh, si sarebbe detto: non sono degno che un uomo del genere bussi alla mia porta. Pensi che questo Führer, conduttore, voglia parlare con me, una persona semplice? avrebbe aperto la porta, si sarebbe inchinato e avrebbe detto: entra, Führer. Naturalmente tutto ciò che qui appartiene a te, grande leader del paese. Naturalmente quell'uomo sarebbe stato felice, anzi sarebbe stato onorato che una persona del genere venisse da lui. E dovete considerare l'importanza della persona che bussa alla porta. Questo è il punto. Se fosse un mendicante, forse chiudereste la porta, gli chiudereste la porta in faccia. Forse non avreste nulla da dare o vi mette a disagio che un mendicante bussasse. Allora chiudereste la porta. Ma se è qualcuno di importante, allora? Oggi vi dico questo. Se il presidente Dwight Eisenhower venisse oggi qui a Jeffersonville e bussasse alla porta di un buon democratico, vi sentireste onorati di andare alla porta e invitarlo come presidente a entrare? Anche se siete politicamente dall'altra parte, vi sentireste comunque onorati se venisse da voi? Perché? Perché il presidente degli Stati Uniti è un uomo di grande importanza. Anche se non siete d'accordo con lui in politica, vi sentireste onorati anche come democratici qui in città o in un'altra città se venisse come Dwight Eisenhower per la sua importanza come presidente degli Stati Uniti. Un grande uomo, un uomo onorevole, ricopre una carica importante. Recentemente è venuta la regina d'Inghilterra, ha visitato il Canada e tutte le province lì, e poi è venuta negli Stati Uniti. Non ci sarebbe stata una sola persona in tutta l'America che non sarebbe stata felice della visita di questa regina. Come avreste pensato oggi se la regina d'Inghilterra, anche se non appartenete al suo paese, voi siete americani, fosse venuta a bussare alla vostra porta? E vedreste le sue ancelle e lei si presenterebbe come regina d'Inghilterra e direbbe: sono venuta a trovare te, a trovare voi. Che onore sarebbe! Per la sua importanza, lei è la regina, una delle più grandi regine del mondo, è la regina d'Inghilterra. Sebbene non abbia alcun potere in questo paese, ma per la sua importanza sareste felici di accoglierla. E io sarei felice di accoglierla, sapendo di avere il privilegio e l'onore di ospitarla come regina d'Inghilterra. Ma ora si tratta di Gesù. Gesù è alla porta, bussa, e noi lo lasciamo fuori e non apriamo la porta. Lo lasciamo bussare e vi chiedo: chi è più importante di Gesù? Ditemi, chi è più grande di lui? E qui dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. E se tutti gli imperatori, se tutti gli Hitler e tutti i grandi uomini e donne del mondo bussassero insieme alla vostra porta, allora non avrebbero alcun peso in confronto a colui che ogni giorno bussa alla porta del vostro cuore, cioè il Signore Gesù. Vuole entrare, vuole parlare con voi. Voi appartenete a Lui. Siete stati creati a sua immagine. Siete esseri umani creati a immagine di Dio e Lui vuole parlare con voi. Egli non va dai grandi personaggi, ma dai poveri, da coloro che hanno bisogno di Lui. e chiunque ascolta la sua voce e apre la porta, lui entra e parla con lui. Ora pensate a cosa significa oggi: il Re della Gloria, il grande Io Sono, colui che era nel pruno ardente, colui che ha diviso le acque affinché il popolo di Israele potesse attraversarle, lui che parlò e il sole si fermò. Era lui che aveva formato il sole e la luna, lui che disse: Lazzaro, vieni fuori, e l'uomo che era morto da 4 giorni uscì dalla tomba e tornò in vita. Pensateci, lui che entrò nella fossa dei leoni con Daniele e lo salvò dai leoni, lui che entrò nella fornace ardente con i 3 uomini e tenne lontano da loro il fuoco, colui che stava lì e disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Egli sta alla porta di tutta l'umanità, bussa e vuole entrare, vuole accedere alla tua anima. Oh, che persona importante, non respingerla. Ora mi dite: oh, fratello Branham, aspetta un attimo, non sono del tutto d'accordo con te, l'ho fatto entrare. Oh, bene, questo è bene, sono contento che tu l'abbia fatto, che l'hai fatto entrare, ma sapete cosa avete fatto? Sembra che tu l'abbia fatto entrare dalla porta, ma nella vostra casa ci sono molte piccole stanze, nella vostra casa ci sono queste stanze, lo avete appena fatto entrare, ma lui è lì, in piedi davanti alla porta, non può, non ha nulla da dire, non può andare da nessuna parte, non deve vedere nulla, deve entrare ma deve rimanere lì all'ingresso. Sì, e come sarebbe stato se fosse venuto un leader, se fosse venuto qualcuno e voi avesse detto: rimani lì alla porta. Noi lo facciamo abbastanza spesso, noi che ci definiamo cristiani, facciamo così con Gesù. Dite: entra pure, sì, credo che tu sia il figlio di Dio, ma lasciami in pace, faccio le cose da solo, le mie cose. Questo è il pericolo, avete delle porte piccole, piccolissime nel vostro cuore, dei piccoli scompartimenti nel vostro cuore, tutti i cristiani li hanno. E lasciano entrare Gesù, ma non permettono a Gesù di seguire la sua strada. Lo accolgono, sì, ma cosa succederebbe se venissi da voi e vi diceste, e voi direste: benvenuto, io mi sentirei bene, mi siederei, entrerei nella stanza e mi sentirei a casa, se venissi da voi e mi accogliesse, se fossi accolto quando fossi stanco, mi straerei dove c'è un letto, e se volessi mangiare troverei la cucina, e saprei di essere benvenuto. E se venissi da voi e mi diceste: resta qui, non entrare lì, la porta, no, non lì e non lì, allora non mi sentirei affatto benvenuto. Ma oggi è così con le persone che si definiscono cristiane. Oh, voi dite: io appartengo alla Chiesa, questo è bene, ma vedete il motivo per cui sono così tante difficoltà nella Chiesa? Perché c'è tanta confusione nella Chiesa? Perché c'è tanta discordia, tanta confusione? Non è perché Gesù non è lì, ma perché non gli è permesso di prendere in mano la situazione, di agire. Abbiamo dei piccoli compartimenti, oh, non puoi toccare quello, puoi entrare, ma non oltre, vado in chiesa, ma lasciami in pace con le mie cose. Ma Gesù vuole essere il sovrano supremo su di voi, è l'unico modo in cui può benedirvi e diventare il vostro Signore. E Signore significa proprietà e dominio. Gesù ha diritto a ogni ambito della vostra vita. Non abbiate segreti per Lui. Aprite i vostri cuori. Ora parliamo per qualche istante di alcune di queste porte. Una piccola porta, quella dell'egoismo. Troviamo così spesso questo egoismo nei cuori dei cristiani. Egoismo. Sì, per me lo rivendico. Sì, e forse finché è nella mia chiesa, ma se poi non è proprio la chiesa battista o presbiteriano pentecostale, se è al di fuori della chiesa pentecostale, allora non va più bene. Allora, vedete, Cristo non può esercitare il dominio, non può essere Signore. Se il Signore, allora regna. E se dite, voglio che faccia qualcosa per me, ma solo se posso trattenere questo e quello per me stesso. Va bene, andrò in chiesa. Forse allora la gente penserà meglio su di me. Ma voi continuate a non aprire la porta. No, Lui continua a bussare. Beh, forse direte, sono così fin da quando ero bambino e forse mi considero un po' superiore, un po' migliore degli altri e forse non volete nemmeno essere lì dove si dice Amen e gloria a Dio e così via, alleluia. No, non voglio andarci, allora Lui non è ancora il vostro Signore. Egli disse, le mie pecore ascoltano la mia voce, egli diventerà allora il vostro Signore, il vostro sovrano. Lo lascerò entrare se otterrò il posto migliore nella migliore chiesa. E se fosse un fienile, il luogo in cui si tiene la riunione, purché lui mi chiama, io ci andrei. Lo lascerei entrare e lo lascerei essere il Signore. Lasciategli fare ciò che vuole. E poi c'è un'altra porta, chiamata orgoglio. Oh, che terribile diavolo nero è questo orgoglio. Pensi o ti credi migliore di qualcun altro. Io non sono come lui, mi vesto meglio e sono migliore e le persone che vanno lì non sono della mia classe. Ma se Cristo è il Signore e sei nel tuo cuore, allora siamo tutti della stessa classe perché attraverso uno spirito siamo stati tutti battezzati in un unico corpo. È un conflitto quello in cui vi trovate. Sì, Gesù deve venire, ma poi non deve fare nient'altro. Preferisco non fare bella figura davanti agli altri, ma assicurarmi che il mio nome non venga cancellato dal libro della vita. Orgoglio, sì, vado in chiesa. Ti accetto, ma non guardare qui dentro questo scompartimento. No, qui alla porta. Entra qui, ma non entrare lì, allora non è affatto il vostro Signore. Deve avere accesso a ogni stanza della vostra casa, a ogni porta, a ogni area, a tutta la vostra vita, a tutto ciò che ne fa parte. Allora diventerà il vostro Signore. Perché entra nel vostro cuore, per essere il vostro Signore, bussa al cuore per diventare Salvatore. E se lasciate l'egoismo, l'orgoglio, l'amarezza e tutte queste cose nel vostro cuore, allora non può essere il Signore del vostro cuore, se queste cose sono lì dentro. Se è il Signore, allora è il Signore su tutto, di tutto il cuore. Per questo continuo a bussare. Oh Signore, lasciatelo entrare. Voglio entrare, dice lui, avere comunione, cenare con voi. E allora anche noi abbiamo comunione gli uni con gli altri. Il Signore e tu siete amici, appartenete l'uno all'altro. Ciò che avete lo ha anche lui e ciò che a lui appartiene a voi, capite? Lui è diventato come voi affinché voi diventiate come lui. Avete tutto in comune. C'è poi un'altra porta nel cuore di cui vorrei parlare, è la porta della fede. Tanti cristiani non vogliono aprire la porta della fede. Dite, Signore entra, ma non credo che tutta la Bibbia sia giusta. Accetto ciò che dice la mia Chiesa, ma il resto non mi interessa. Come può allora il Signore benedirvi? Come può essere il vostro Signore Salvatore? Se non può avere tutto il vostro cuore, aprirlo e riempirlo di fede, dovete prima aprire la porta, poi entrate in questa fede e Lui cenerà con voi. La porta della fede. Oh, oggi voglio accoglierlo nel mio cuore, in ogni stanza, ad ogni porta, in tutto ciò che sono, lo accolgo. Apro ogni porta e poi voglio baciare e bere il calice della benedizione e vorrei sentirlo dire: io sono il tuo Signore. Sì, avere comunione, non solo rimanere sulla porta e consumare il pasto lì, ma invitarlo, farlo entrare. Prendi tutto l'egoismo, Signore, prendi tutto l'orgoglio. Signore, io credo, voi dite io appartengo alla Chiesa, ma credo che i giorni del miracolo siano passati. Sì, allora avete rifiutato di far entrare il Signore nella porta della fede. Sì, certo, Lui è lì, ma voi dite, fratello Branham, io sono cristiano. Sì, cara, lo so che sei cristiano e lo apprezzo, hai accettato il Signore. Ma vivi al di sotto dei tuoi diritti. Avete tenuto chiusa la porta. Correte da qui a lì perché non credete. Dovete aprire la porta della fede e lasciarlo entrare. E allora vi darà il desiderio del vostro cuore. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, chiedete ciò che volete, vi sarà dato. In verità vi dico, se dite al monte spostati nel mare, e in greco vuol dire alzati e spostati nel mare, e credete che ciò avverrà, così sarà. Oh, com'è meraviglioso, credete che sia già fatto e avrete ciò che avrete chiesto. Naturalmente non deve essere spontaneo, non deve essere così, naturalmente no. Basta che ci crediate. È qui che oggi i cristiani falliscono. La Bibbia dice che la fede è la sostanza delle cose stesse, la prova delle cose che non si vedono ancora. Cosa direste allora? Non è un mito, non è un pensiero, non è solo una speranza, non è solo un desiderio, è una sostanza, è una realtà, qualcosa che possedete. Se venissi da voi e vi dicessi: ho fame, ho bisogno di pane, e voi rispondereste: sì, di cosa hai bisogno? Quanto costa un pane? Io risponderei 25 centesimi e posso comprarmi un pane. E voi Direste, ecco, 25 centesimi. Beh, 25 centesimi non sono il pane, ma sono il prezzo di acquisto del pane. Finché io ho i 25 centesimi, ho il pane perché è la sostanza. Posso essere così felice con la mia fama e con tutto, con i miei 25 centesimi, come se avessi già il pane. Ossia, lodato il nome del Signore. Ma voi non lo lasciate entrare, non aprite la porta della fede, quello che dice la verità. Quando vi fa una promessa, credeteci, sappiate che Dio non può mentire, questo è tutto. Ho i 25 centesimi. Non è un'idea. Ho i 25 centesimi. Esco dalla porta. Vado felice come se avessi già il pane perché ho il prezzo per comprarlo. E se ho fede, allora l'opera è compiuta. La porta è aperta, la fede di Dio è nel mio cuore. È fatto. Se riesco a credere in Lui, non è necessario che avvenga immediatamente. La Bibbia dice: Mosè guardò colui che non vedeva come se lo vedesse, e Mosè ricevette i 10 comandamenti e così via, un'immagine meravigliosa. Ebbene, Mosè guardò colui che non si vedeva come l'invisibile, come se lo vedesse, e lo guardò e stava fermo. Quando Abramo ricevette la promessa all'età di 75 anni che avrebbe avuto un figlio con Sara, la cosa era fatta nell'istante stesso in cui Abramo aprì il suo cuore, la porta della fede si aprì, per lui era fatto. E lui invecchiò sempre di più, e la Bibbia dice: non si indebolì per incredulità, ma divenne sempre più forte e rese gloria e onore a Dio, perché sapeva che Dio era in grado di fare ciò che aveva detto. Amen. Questa è fede. Passarono molti anni. Sara, no, ma lui non inciampò nella promessa di Dio a causa della sua incredulità, rese gloria a Dio e divenne più forte. Noi ci chiamiamo cristiani, lasciamo entrare Gesù, siamo cristiani, se può pregare per noi, si può ungerci, possono accadere miracoli davanti a noi. E voi potete vederle, e se non siete guariti all'istante, allora non credete, allora dite: non l'ho ricevuto. Vedete, non avete alcuna fede, dovete lasciarlo entrare e dire: Signore, ecco la porta, entra, prendi il controllo di tutto, e lui entrerà, e poi sarà tutto finito per sempre. Io sto lì e busso. Lui vuole entrare nella porta della fede, e allora le cose saranno sistemate. I 25 centesimi che ho in mano valgono quanto il pane, ho il prezzo di acquisto, ho la sostanza, ho il prezzo di acquisto per la sostanza. E quando la fede ha preso nel nostro cuore posto, non possiamo essere scossi. L'opera è compiuta, Dio l'ha fatta, è fatta per sempre. Cammino lungo la strada, attraverso il fiume, ho sempre più fame. Non ho ancora il pane, ma mentre cammino, cammino comunque gioioso, perché ho il prezzo di acquisto, ho la certezza che il pane mi appartiene. Sia lodato il suo santo nome. Prima di arrivare a destinazione potrei avere i crampi allo stomaco per la fame, potrei svenire o qualsiasi altra cosa, non importa cosa possa succedere lungo la strada, finché ho in mano 25 centesimi il pane deve appartenermi, o sia lodato Dio. Quando la fede getta le sue ancore, tutto il resto deve cedere. Dio dice che sono guarito, io sono guarito, io lo lascio entrare nella porta del mio cuore. Mi ha dato la promessa, nulla può distogliermi da questo. È lì, credeteci, la porta della fede. Quanti cristiani lo tengono fuori, quanti pentecostali lo lasciano fuori dalla porta della fede. Battisti, presbiteriani, metodisti, oh, ci sono molte porte. Ce n'è un'altra che devo menzionare ed è la porta dei vostri occhi. E qui è scritto, sei cieco e non lo sai. Si riferisce alla Chiesa di oggi, spiritualmente cieca. Ho parlato con qualcuno, non posso dirlo pubblicamente, ma il fratello Sotma e alcuni altri fratelli, fratello Jean, e ho chiesto dove porterà tutto questo, perché le persone non riescono a vedere queste cose, perché non riescono a capire. Anche l'immagine dovrebbe scuotere la nazione, la foto. Nemmeno un giornale può pubblicare. Cosa disse il dottor Giorgio Lacy dell'FBI? Ha detto, signor Brown, un giorno sarà nei negozi da 10 centesimi. Nessun eco, nessuna risposta. Ho detto, in verità, prendete i casi degli dell'indemoniato a Portela, prendete gli stregoni in India, prendete quello che è successo al fiume, tutto quello che è successo dappertutto, e difficilmente si può tenere una riunione più grande, qualcosa lo impedisce. Che cos'è? Non hanno riconosciuto Elia finché non se n'è andato. Molti non sapevano chi fosse Giovanni finché non fu decapitato. Non sapevano che Gesù era il Salvatore del mondo finché non lo hanno crocifisso. San Patrizio odiava la Chiesa romana e protestava contro di essa, ma dopo la sua morte lo hanno fatto santo. Quando era in vita non sapevano che fosse un santo. Non sapevano che Francesco d'Assisi fosse un santo. Era un predicatore itinerante con la Bibbia in mano, predicava lungo il fiume e aveva autorità, predicava la parola di Dio e non lo riconobbero fino a quando non morì. Molto tempo dopo lo riconobbero. Giovanna d'Arco, che salvò la Francia, era una santa, era spirituale, aveva delle visioni, era una donna spirituale. Sentiva parlare gli angeli, sentiva la voce di Dio, aveva visione. E cosa dicevano? Che era una strega. E la Chiesa Cattolica la bruciò sul rogo. Lo fecero il sacerdote e lei implorò pietà per loro. 200 anni dopo hanno capito che era una santa. Allora hanno disorrettato le ossa dei sacerdoti e le hanno gettate nel fiume, ma non li hanno riconosciuti finché non sono arrivati e se ne sono andati. Gesù disse, non potevano credere, perché Isaia disse, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. L'ho scritto sul mio foglio bianco nella Bibbia, ho avuto una visione che mi ha dato il Signore, ne ho parlato in chiesa, mi disse vai in Africa e poi torna in India, e ho detto sì Signore, l'angelo del Signore mi è apparso tra le due stanze nella colonna di fuoco, come potete vedere nella foto, vai in Africa come ti ho detto, e un anno dopo mi hanno convinto di nuovo. E poi ero in viaggio in Europa, a Lisbona, e mi sono ammalato gravemente per tutta la notte. E la mattina dopo sono andato in bagno per farmi una doccia e l'angelo del Signore era lì e mi ha detto, devi andare in Africa. Io dissi, mio Signore, mio Dio, non sono degno di essere tuo servitore, se vuoi prendi lo spirito da me, metterlo su qualcun altro, non sono degno di essere tuo servitore. E poi ho organizzato il mio viaggio in Africa e poi alcune sere fa ho riletto la visione e Dio sapeva che non l'avrei compresa E ieri sera mi sono reso conto di nuovo che la visione diceva prima in Africa e poi in India. E l'ho scritto io stesso, eppure non l'ho fatto. L'ho scritto io stesso. Ero seduto sul bordo del letto e poi sono balzato in piedi quando la voce mi ha raggiunto e l'ho scritto. Quante volte l'ho letto e non l'ho capito. E molti l'hanno letta con me, eppure ho visto come saranno vestite le persone, ho visto arrivare la luce, ho visto bianchi e neri insieme in Africa, l'ho visto. Ma quando gli occhi si aprono, allora sono aperti. Oh Dio, apri i miei occhi affinché io possa vedere. Lasciami guardare oltre il velo del tempo, dietro la cortina del tempo. Lasciami vedere, Signore, ciò che accade intorno a me, ciò che sta per accadere. O quando vedo quanto possono essere ciechi gli uomini, uomini che vedono e non comprendono, vedono Dio entrare nelle assemblee e fare le cose come faceva quando era sulla terra. Vedono Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, che fa, agisce e opera come faceva quando era sulla terra, eppure non lo capiscono. Come può essere? I loro occhi sono aperti, non sono aperti. Un giorno si apriranno, ma allora sarà troppo tardi. Il tempo sarà finito e allora lo vorranno. E allora si dirà, pensi che fosse il tal dei tali e quella e quell'altra cosa era e io non lo sapevo, questo va oltre la loro comprensione, non riescono a capirlo. Avete capito quello che sto dicendo? Vedete, va oltre la loro comprensione. Cercate qualcosa di grande che accadrà in futuro e invece sta accadendo ora e voi non lo vedete. Oh Dio, entra nel mio cuore, apri tutte le porte, apri i miei occhi, ungili. Oh, Cleopa e il suo amico stavano camminando, andavano a Emmaus. Sì, venivano da Gerusalemme lungo la strada e egli parlò con loro. Camminavano, lui camminò con loro, mangiò con loro, ma essi non lo capirono subito. Quando poi entrò, fece qualcosa e loro riconobbero che era lui. Accadde dopo la sua risurrezione e la Bibbia dice i loro occhi si aprirono. Egli aprì loro gli occhi, aprì la loro comprensione e tornarono indietro, li convinsero e disse in verità il Signore è risorto, lo abbiamo visto, ha spezzato il pane. I loro occhi furono aperti e compresero. Gesù può venire in mezzo agli uomini e fare le stesse cose. E cosa succede? La gente va e dice, forse è telepatia, forse è uno spiritista, forse è un induino, qualcosa del genere. O se Dio aprisse i nostri occhi, vediamo cosa significano queste cose. La porta dell'occhio è nel cuore. Questo è guardare. Ma non vedere. Gesù disse a Nicodemo: se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non vedere con i vostri occhi, vedere con la vostra comprensione. Guardate con gli occhi, comprendete con il cuore. La porta dei vostri occhi è nel vostro cuore. Si tratta della porta della comprensione. Gesù disse che avrebbe aperto, che avrebbe dato l'unguento. Lui bussa e lo fa, lui ci dà la medicina, diventa realtà davanti a voi, con voi. Allora le cose cambiano quando i nostri occhi sono aperti. Lui è sempre davanti alla vostra porta. Lui è sempre con voi, vi aiuta. Voi non ve ne rendete conto. Non molto tempo fa ho sentito un predicatore dire qualcosa. Mi ha colpito. Era nel sud. C'era un anziano di origine africana che semplicemente non voleva andare in chiesa. Era una persona così gentile, un uomo buono, ma non voleva andare in chiesa. Un giorno è andato a caccia con il predicatore, ma non riusciva a prendere nulla, sparava sempre a vuoto. E un giorno andarono a caccia di selvaggina e ne avevano abbattuto così tanto che non riuscivano a portarlo a casa. Arrivarono qui carichi di selvaggina e il nome era Gable, e lo chiamavano Gab, non come abbreviazione, e tutto era carico. Lui seguiva il predicatore, poi diede una pacca sulla spalla del predicatore e disse: predicatore. E lui chiese: Gab, cosa vuoi? Domenica mattina verrò prima al banco della al banco del pentimento, mi pentirò di non aver creduto. E il predicatore: ma cosa ha provocato questo improvviso cambiamento, Gab? Ho parlato con te, persone di sante hanno parlato con te, hanno pregato con te, e tu sei sempre chiuso in te stesso. E sai una cosa, predicatore, so bene che non posso sparare a nulla, ma guarda tutto quello che ho ottenuto. Lui deve amarmi, altrimenti non me lo avrebbe dato. Cosa è successo? I suoi occhi si sono aperti, ha capito chi gli ha dato tutto questo, glielo ha fatto avere. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma il mio popolo non mi conosce, dice il Signore. Naturalmente non sanno da dove provengono le cose buone, ma quando i nostri occhi si aprono, allora possiamo vedere. Qualche tempo fa un uomo stava andando verso il mare, voleva riposarsi lì, voleva rinfrescarsi. E pensava che vedendo i gabbiani e le onde, sentendo il rumore dell'acqua, avrebbe potuto sentire il profumo dell'acqua salata. Pensava che stare sulla spiaggia del mare sarebbe stato un momento di pace per lui. Voglio restare lì per un po' di tempo per vedere tutte queste cose che il mare ha da offrire. Il cielo blu che si riflette sull'acqua, la schiuma dell'acqua salata, il fragore del mare. E aveva tutte queste idee su ciò che avrebbe vissuto lì. Lungo la strada incontrò un uomo, era un vecchio marinaio, molto anziano. E gli chiese: dove stai andando? Vado al mare per scoprire la bontà del mare. L'uomo disse: che c'è lì di speciale? Acqua è solo acqua, il cielo è solo cielo, e i gabbiani sono solo gabbiani, uccelli come tanti altri. L'aveva visto così tante volte che per lui era diventato normale, comune. Non lo colpiva più. Così è per voi esseri umani. Avete visto così tante volte la bontà di Dio, i miracoli, le cose divine che sono diventate per voi qualcosa di comune. Non ci fate più caso, non significano più nulla per voi. E quando la parola del Signore viene, il discernimento, la rivelazione nell'assemblea vengono allo stesso modo di allora, quando camminava in Galilea, e le persone per la prima volta trattengono il respiro. Questo è il Signore, meraviglioso, grande, potente. La volta successiva sì, è successo di nuovo, e ormai fa parte della normalità, è diventato normale, ha superato le persone. Gli occhi della vostra comprensione non sono stati aperti. Il senso di stupore, la benedizione, l'unzione, il Signore Gesù risorto che è in mezzo a noi e fa tutto questo. Voi non siete sopraffatti. È la cosa più grande che possa accadere in questo mondo. Dovrebbe succedere qualcosa con voi. Dovreste esserci in voi una fede tale che ogni altra porta si apre e voi dite: Signore, sii tu, Signore, prendimi come sono, prenditi cura di me, ecco il mio cuore. Togli il mio egoismo, togli i miei fraintendimenti, togli i miei dubbi, apri i miei occhi. Fammi vedere, prendi tutto ciò che sono e che ho, sii il mio Signore. Finché la Chiesa non lo farà, continueremo ad andare avanti nella cecità e Gesù continuerà a bussare e rimarrà fuori. Vogliamo chinare il capo per pregare. Mentre le nostre teste sono chinate in silenzio, i nostri volti sono rivolti verso la polvere da cui proveniamo, e la polvere e torneremo a polvere. Se c'è qualcuno qui che non ha ancora aperto il proprio cuore al Signore Gesù, mentre tutti chinano il capo, lo fatelo. Grazie, Signore, grazie. Dio ti benedica, qualcun altro. Dio ti benedica, giovane uomo. Ah, ora apro il mio cuore e dico: Signore Gesù, prendimi completamente, prendimi in pieno possesso. Sii il mio Signore, Dio ti benedica. Sii il mio Signore, Dio ti benedica, Signore. Sii il mio Signore, il Signore del mio orgoglio, il Signore della mia fede, il Signore dei miei occhi, il Signore della mia vista, il Signore del mio udito, il Signore del mio appetito e così via. Potrei parlare di molti argomenti. Sì, Signore, di tutto. Dio vi benedica, fratelli. Prendimi, Signore, prendimi. Dio ti benedica, fratello. Prendimi così come sono, Signore. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Prendimi così come sono e prendi il pieno controllo su di me. Non sarò io a guidarti, sarai tu a guidare me. Qualcuno ha detto: Dio ti benedica, fratello. Qualcuno ha raccontato di qualcuno e di un pony che aveva messo una corda intorno al pony e voleva farlo accovacciare. All'inizio l'uomo guidava il pony, poi il pony ha guidato l'uomo. Oh, è proprio così. Dio ci prende per mano e noi pensiamo di doverlo guidare. Dovrebbe essere lui a guidarci. Lui conosce la strada, l'ha già percorsa, ha tracciato la strada, l'ha spianata. Noi non conosciamo la strada perché cerchiamo di capire le cose. Perché non diciamo semplicemente: Signore, guidami e io ti seguirò. Forse siete cristiani, ma forse Cristo è entrato in voi, ma non avete messo in pratica la fede, non avete aperto la porta, non avete detto: togli ogni incredulità. Dite piuttosto: Signore, da oggi voglio semplicemente essere come il fratello con i 25 centesimi. Cammino nella fede, Signore, tutto ciò che hai promesso l'hai già pagato. Mi appartiene, sono in cammino, lo ricevo. Aprite i vostri cuori. Fine della traduzione. Adesso parla il fratello Frank. Sicuramente una predica che ha fatto bene a tutti noi e faremo bene a tenerlo nella mente e a chiedere a Dio di realizzarlo nella nostra vita e anche ad abituarci a non parlare più dopo un culto, in modo da non privarci della benedizione, ma semplicemente a mettere in pratica la parola che abbiamo ascoltato, ognuno per sé. Uno viene parlato in un certo ambito, altri in un altro ambito, e ognuno entra nel silenzio con Dio, nella fede e nella fiducia. Non possiamo comunque aiutarci l'un l'altro, ma Dio può aiutare tutti noi. E voi non avete bisogno della mia risposta, né io della vostra. Tutti noi abbiamo bisogno della risposta di Dio, tutti, dal primo all'ultimo. E Dio ci ha fatto un'offerta meravigliosa. Che che predica semplice ma profonda per tutti noi. Possa Dio concederci la grazia di poter davvero aprire ogni porta del nostro cuore. Tutto ciò che c'è dentro, forse una porta principale, poi tutti i vari scomparti al suo interno, affinché possiamo dire con cuore sincero e crederci davvero: Signore, eccomi completamente. Soluzione completa, separazione totale da ciò che non proviene da Dio. Che questo sia il motto della mia fede e ogni difficoltà sarà superata. Così canta un cantautore, penso che avesse ragione. Come abbiamo sentito, Dio è un Dio pratico. Non è un Dio di teoria, ma di pratica. E ciò che ha promesso, come abbiamo sentito, lo ha fatto. Il prezzo è stato pagato interamente, tutto appartiene a te, tutto appartiene a me, ma prima, come abbiamo sentito, dobbiamo essere completamente a disposizione del Signore affinché Egli possa esercitare pienamente il suo diritto su di noi e poi con noi attraverso di noi. Che sfida per tutti noi questa sera. Quando lì si sono alzate le mani, il mio cuore semplicemente ha parlato nel mio cuore, semplicemente ho pensato quanto sarebbe bello se potessimo lasciarci muovere allo stesso modo dallo Spirito di Dio, se la parola di Dio potesse ancora parlarci, se avesse ancora qualcosa da dirci, se potessimo davvero seguirla interiormente. Se non è più così, se la parola di Dio non ci parla più, che ne sarà di noi e di ciò che ci riguarda? In molti l'amore si è raffreddato, ma ci sono persone che tornano al primo amore e accolgono la parola e con la parola ciò che in essa è stato promesso. Perché la parola è innanzitutto una promessa, una parola di Dio, ma poi all'azione segue quello che Dio dice. Credo che stasera dovremmo tutti, senza eccezione, consacrare nuovamente la nostra vita al Signore e dire: Dio fedele, Tu ci hai parlato. Credo che tutti noi abbiamo accolto il Signore. Ma dove lo abbiamo lasciato regnare? Dove gli abbiamo lasciato decidere? Dove ci siamo messi completamente a sua disposizione? Che Dio conceda la grazia affinché nessuno se ne vada da qui senza essere stato toccato. E ancora di più, senza aver preso la decisione di servire veramente il Signore con tutto il cuore, affinché Egli possa essere il Signore di tutta la nostra vita. Allora Egli lo renderà perfetto per la glorificazione del Suo nome. Farà tutto bene con tutti noi. Alziamoci e preghiamo. Cantiamo insieme: così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo la Tua. Il Tuo sangue mi purifica dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo, io vengo. Inchiniamo il capo davanti al nostro Dio. Ha sopraffatto sicuramente me e noi tutti il fatto che Dio continua a parlare con noi. Vorrei sapere quanti di voi hanno sentito dentro di sé che Dio ha parlato personalmente con voi e con te e a te. Alzate le mani, lasciatemi vedere le mani, ce ne sono alcuni qui. Dio vi benedica, credo che non ci sia nessuno a cui il Signore non abbia parlato. Insieme ci presentiamo al suo santo cospetto. Il tempo è breve, potrebbe essere breve, nessuno lo sa, ma una cosa sappiamo: nel momento in cui il Signore parla, dobbiamo venire, seguire, rispondere. Quando bussa, dobbiamo aprire e farlo entrare, invitarlo a entrare. E allora egli vorrà cenare con noi. So che alcuni desiderano preghiera per le necessità fisiche, per questo pregheremo domani dopo il culto della mattina. Oggi abbiamo sentito di cosa si tratta, il nostro legame con Dio, la comunione con Lui, e tutti ne abbiamo bisogno. È diventato così freddo tutto. Possa Dio mettere nei nostri cuori un nuovo fuoco, un nuovo vigore, una nuova benedizione, un nuovo zelo, un vero bruciore, non un fuoco dipinto, ma un fuoco vero che arde e sprigiona calore nel nostro cuore. Grazie al nostro Dio. Preghiamo insieme, vogliamo farlo davvero insieme. Padre Celeste, ti rendiamo grazie di cuore per la tua preziosa e santa parola. Che grazia poterla ascoltare, che privilegio che tu continui a parlare con noi. Signore, ammettiamo che la condizione descritta nella tua parola è la nostra condizione. Tiepidi, pigri, ciechi, nudi, miserabili, questa è la mia, questa è la nostra condizione. Signore, lo confessiamo e oggi ti chiediamo, abbi pietà di noi, entra, rivelati, pone fine a tutta questa miseria. Oh Signore fedele, dove saresti andato senza che avvenisse alcun cambiamento? Lo abbiamo sentito nelle parole di introduzione. C'è forse qualcosa di impossibile per me? Mio Dio, ciò che a noi sembra impossibile, a te è possibile, perché lo hai detto nella tua santa parola. Hai promesso di radunare Israele e tu dici, anche se a voi sembra impossibile, dovrebbe sembrare impossibile a me, no mio Dio, nulla è impossibile a te, tutto è possibile a te, e se crediamo allora potrai fare tutto per la gloria e l'onore del tuo santo nome. Dio fedele, non siamo noi che dobbiamo compiere grandi cose, se ti lasciamo entrare tu lo farai, tu farai il resto. Alleluia, oh mio Signore, fatti spazio, fatti strada tra noi, nei nostri cuori. Alza la tua croce, il tuo perdono, la tua grazia, sì, la tua salvezza si manifesti per lodare e glorificare il tuo nome. Amato Signore, prendi il controllo di ogni aspetto della mia e della nostra vita. Signore, sii tu il Signore, regna, decidi, Dio fedele, non apparteniamo più a noi stessi, apparteniamo a te. Salvatore, vogliamo essere pronti, vogliamo essere per l'ultimo giro, per l'ultimo tratto di strada. Apri i nostri occhi, le nostre mani, le nostre orecchie e la nostra bocca per poter ringraziarti perché ci hai parlato. E la tua parola non ritorna a te senza effetto, ma compie ciò per cui l'hai mandato. Signore, tu riscaldi il nostro cuore, Possa il tuo fuoco essere riacceso, mio Dio, prendici sotto la guida del tuo Spirito Santo. Metti fine a tutte le chiacchiere inutili. Mio Dio, fa che possiamo ascoltare le tue parole, conservarle e metterle in pratica affinché tu possa realizzarle. Oh Signore, rendici silenziosi, perché nel silenzio diventiamo forti e nel silenzio saremo aiutati. Alleluia. Signore, ti ringrazio per aver rivolto questa parola a me. Ti ringrazio perché questa parola è stata rivolta a tutti noi. Hai parlato con noi. Sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso e glorioso. Noi lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito e ti ringraziamo perché continui ad agire. Adorazione e gloria al tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia. Amen.